nel caso del linguaggio pittorico siamo costretti in certo senso, dalla coerenza stessa del nostro discorso, ad ammettere che funzioni come primo livello di articolazione la stessa esperienza sensibile, cioè le unità che sono alla base, che sono l'equivalente, diciamo così, delle unità foniche nel caso del linguaggio verbale, dovranno essere considerate addirittura le cose stesse con le loro relazioni, le cose che sono costituite percettivamente, perché la pittura, così argomenta Lévi-Strauss, trova appunto il mondo stesso, il mondo dell'esperienza sensibile, come un primo momento di articolazione che viene poi elaborato al secondo livello, che è il livello dell'opera pittorica. L'opera pittorica ristruttura un materiale già strutturato, che è il materiale dell'esperienza sensibile. Questo è il tipo di argomento di Lévi-Strauss. Argomento, come abbiamo notato, io non intendo solo riassumere brevemente ciò che si è già detto nella lezione precedente, comporta alcune conseguenze, in parte devo dire inattese, perché comporta ad esempio in particolare un certo privilegio della pittura raffigurativa, sia pure in un senso molto ampio che può diventare molto particolare, come abbiamo detto, ma comunque forma di pittura che ha nella realtà qualche suo rimando, o nella realtà o comunque in sistemi di segni che appartengono già alla realtà, come era il caso più complesso dell'esempio della pittura calligrafica cinese, dove c'era un rimando alla realtà che andava spegnendosi in un certo senso, stilizzando, arrivando a una stilizzazione estrema, ma si manteneva un rimando a un sistema segnico esistente. Ecco, quindi non tanto direi che in Lévi-Strauss ci sia una vera e propria tendenza verso la pittura raffigurativa, ma c'è qualche cosa di simile, una tendenza che porta in questa direzione, vi è un radicamento in qualcosa di altro rispetto al prodotto pittorico propriamente detto, e comunque vi è un atteggiamento, questo esplicito, sul problema della pittura astratta, estremamente sintomatico, estremamente caratteristico, cioè mentre non abbiamo delle dichiarazioni esplicite nella prima direzione, abbiamo nella direzione della pittura raffigurativa, abbiamo invece delle prese di posizioni molto nette nei confronti dell'astrazione pittorica. E certo, ho già osservato, questa è una circostanza singolare. La questione singolare è riportata a Lévi-Strauss, perché Lévi-Strauss, nella sua posizione generale, ha una posizione fondamentalmente formalistica, cioè è un critico nell'analisi del mito e in genere del costume, dell'accentuazione dell'elemento contenutistico. Non è l'elemento contenutistico che conta, ma l'elemento relazionale. Ed ecco che laddove noi abbiamo, come nel caso della pittura astratta, una caratteristica accentuazione in sede pittorica del momento relazionale, ecco che invece Lévi-Strauss prende una posizione di sostanziale rifiuto. Anche nel caso della musica si ripresenta un problema analogo, e si ripresenta la questione della doppia articolazione. In che forma? Anzitutto nel rilevare che esiste qui qualcosa che è più, forse ancora più direttamente riportabile ai fonemi del linguaggio naturale: esistono i suoni selezionati a fini musicali, cioè i suoni che non sono ancora integrati in un'opera musicale, ma che sono, diciamo così, stati posti da parte per essere introdotti in un progetto musicale. Ci sono questi suoni e ci sono gli ordinamenti di questi suoni, soprattutto gli ordinamenti scalari, ma quando si dice ordinamento scalare si allude anche a una sorta di gerarchia tra i suoni che entrano in questo ordinamento scalare, e tutti questi elementi, i suoni, la selezione dei suoni, l'ordinamento scalare e le eventuali gerarchie poste fra i suoni gli eventuali rapporti appunto di importanza, di differenza di importanza dei vari suoni tra loro sono considerati come appartenenti al primo livello di articolazione. Non sono un materiale del tutto, come dire, indifferenziato, c'è questa differenza, c'è una base di discontinuità, ecco, che consente alla costruzione di un secondo livello, cioè dell'opera musicale vera e propria, che rielabora questi rapporti di base. Qual è però il motivo caratteristico di questa posizione che Lévi-Strauss fa valere? Il motivo caratteristico direi che è proprio il fatto che questo primo livello di articolazione nel caso della musica se ne appartenga al piano culturale, cioè si riprende l'opposizione tra natura e cultura che ha una presenza in tutta l'opera di Lévi-Strauss. Che cosa significa questo fatto? Significa che queste semplici distinzioni elementari che appartengono al primo livello di articolazione sono comunque il prodotto di un'attività spirituale, potremmo anche esprimerci così. I suoni musicali, usiamo pure questa parola tra virgolette, non sono trovati nell'ambiente circostante, e qui in realtà dobbiamo assumere nella lezione di suono che sia presupposta la distinzione tra suoni musicali e appunto suoni non musicali, cioè tra suoni e rumori. I rumori sono qualcosa di analogo ai colori, perché anche i colori si trovano in natura, sono dati in natura, mentre i suoni appartengono a una elaborazione, a una selezione, ma anche a una produzione artificiale. Il suono deve essere prodotto o vocalmente, e sappiamo già che il suono vocale, l'abbiamo detto fin dall'inizio, è per Lévi-Strauss addirittura il materiale primario della musicale, cioè che la musica deriva dal linguaggio sottraendo i sensi, e quindi rimane il suono vocale. Quindi il suono di cui noi disponiamo a fini musicali è anzitutto il suono della voce umana, ma è poi in generale un suono elaborato e artificialmente prodotto. Detto questo, va anche ricordato che cosa significa poi accentuare il momento culturale non solo sul piano della produzione di opere musicali vere e proprie, che è relativamente ovvio, ma anche sul piano dei materiali utilizzati. Il richiamo al momento culturale può essere proposto secondo inflessioni diverse, secondo inclinazioni anche diverse. Può essere particolarmente accentuato all'interno di questo richiamo il momento convenzionalistico, cioè si potrebbe dire, sottolineando questo riferimento culturale, noi vogliamo in particolare richiamare la vostra attenzione sul fatto che questi materiali, queste distinzioni di base sono convenzionali, cioè non hanno una radice oggettiva, sono dipendenti appunto da scelte che a loro volta hanno delle motivazioni, eventualmente infatti di ordine ideologico, intendendo la parola ideologia in senso ampio, infatti di ordine sociologico e così via. Cioè si accentuerebbe il momento relativistico. La problematica della cultura potrebbe essere proposta, in genere viene anche proposta, accentuando questo momento relativistico e convenzionalistico. È un tema a cui ho accennato all'inizio, perché è un tema apparentemente astratto, ma in realtà che ha delle conseguenze anche per ciò che riguarda la teoria musicale stessa, il modo, l'atteggiamento che noi abbiamo nei confronti del musicale. Il problema convenzionalistico è una tendenza particolarmente accentuata proprio in rapporto alla teoria musicale maturata nel nostro secolo, come conseguenza di una critica interna al linguaggio musicale tradizionale, che invece si sosteneva sull'affermazione del fondamento oggettivo, naturale, in determinati fatti fisici, della musicalità stessa. Già il riferimento linguistico, spesso l'accentuazione del riferimento linguistico spesso ha anche il carattere di sottolineare l'elemento convenzionalistico. parlare della natura linguistica della musica spesso significa anche accentuare l'elemento convenzionale, perché sembra ovvio far valere in rapporto al linguaggio verbale una prospettiva, sembra che la prospettiva più coerente, più logica, meno, pone meno difficoltà, sia proprio quella convenzionalistica, cioè il rapporto fra segno e significato è un rapporto che deriva da una convenzione implicita. Questo sembra essere il carattere dominante della natura di questo rapporto tra segno e significato, tranne casi molto speciali, come sono, che so, le parole onomatopeiche. In generale sembrerebbe che dovremmo partire da un'assunzione di arbitrarietà nel rapporto tra segno e significato, discussione che, come voi sapete, molto antica, che risale alla sofistica greca. E quindi prospettare la musica come linguaggio ha talvolta anche il senso di sottolineare l'elemento convenzionalistico, sottolineare l'eventuale anche scarso interesse del riferimento significativo, perché il riferimento significativo viene lasciato all'ascoltatore. Noi abbiamo già visto anche negli Strauss questo tipo di posizione: l'ascoltatore in ultima analisi è libero di proiettare dentro ai segni musicali i sensi che vuole, perché questi segni musicali non hanno nessuna relazione essenziale a un qualche contenuto. Questa è una posizione che in Lévi-Strauss è presente. In generale, questa forma di convenzionalismo, questo tipo di accentuazione, è anche legato a atteggiamenti di carattere empiristico, più o meno consapevoli, cioè non necessariamente elaborati sul piano filosofico, però implicitamente rimandano atteggiamenti di carattere empiristico. E questo atteggiamento, l'empirismo, il convenzionalismo, il riferimento linguistico, è in generale presente all'interno delle impostazioni semiologiche sul problema musicale. E però invece singolare, fa parte appunto, come voi vedete, della ricchezza in parte del testo di Lévi-Strauss che stiamo esaminando, ma anche delle difficoltà di questo testo, che Lévi-Strauss, nonostante tutto, manifesta in alcuni punti una certa indecisione sugli sviluppi convenzionalistici del discorso, della culturalità del primo livello di articolazione. Manifesti una certa indecisione, tra l'altro Lévi-Strauss per certi versi non può essere descritto nei termini in cui dicevo prima. Ad esempio, la tematica empiristica in Lévi-Strauss è fondamentalmente soggetta a critica. Abbiamo rammentato a suo tempo la presenza, sia pure così schematica, di un motivo kantiano, comunque c'è. E quindi da un lato vi è una tendenza nelle pagine di Lévi-Strauss verso una direzione convenzionalistica, dall'altro vi è un tentativo anche di limitare questo convenzionalismo. A me sembra che nel discorso di Lévi-Strauss vi sia in realtà un rifiuto piuttosto chiaro di un convenzionalismo portato all'estremo. Una situazione che io trovo interessante, senz'altro, perché credo che condividerei una posizione di critica nei confronti di un convenzionalismo estremo, ma che appunto non sono riuscito a rendere troppo coerente con l'andamento complessivo del discorso di Lévi-Strauss. Comunque, questa critica delle posizioni estreme di convenzionalismo implica in Lévi-Strauss il ripresentarsi in qualche modo anche nell'ambito musicale del problema della natura. E c'è una certa oscillazione tra questi due poli. Da un lato una premessa, che è una premessa molto decisa: il primo livello di articolazione è un livello culturale. Ma questa premessa, pur non rimettendo in questione la problematica precedente, in particolare la distinzione tra suoni e rumori, tuttavia viene limitata, nel senso che una volta acquisito questo livello culturale, dobbiamo ammettere che anche in questo livello culturale vi è un elemento oggettivo, in qualche modo vi è un elemento che rimanda alla naturalità, che fa sentire il suo peso. Ogni sistema scalare è relativo, questo viene ribadito più volte da Lévi-Strauss, Eppure viene anche detto che i sistemi scalari poggiano in qualche modo o presuppongono le proprietà fisiche dei suoni, i suoni sia pure selezionati culturalmente, non per questo sono diventati delle entità diciamo evanescenti e totalmente assorbiti dalla soggettività. Hanno mantenuto una loro durezza, diciamo così, di cosa, questo elemento cosale c'è ancora, insomma. E quindi vi sono delle, i suoni sono comunque delle entità culturali in quanto sono state selezionate, ma pur tuttavia in quanto tali sono ancora delle entità fisiche, hanno delle proprietà fisiche. E queste proprietà fisiche incidono, determinano, orientano in qualche modo anche il primo livello di articolazione. Dice Lévi-Strauss, nonostante la relatività di ogni sistema scalare, rimane pur vero che ogni sistema si basa su proprietà fisiche e fisiologiche. Qual è la portata e il senso di questa affermazione? Riesco a capire benissimo il tipo di affermazione, anzi tenderei a appropriarmene e a svilupparla per conto mio in una certa direzione che forse riuscirò a mostrare verso la fine corso. Ma non ho un appoggio nel testo di Lévi-Strauss per dare un sostegno maggiore a questo tipo di affermazione, a questo limite, diciamo così, posto al problema del convenzionalismo. D'altra parte, che questo problema esista in Lévi-Strauss non c'è dubbio, cioè esistono delle esitazioni, ma non c'è dubbio che esista, perché sul rifiuto di un convenzionalismo estremo Lévi-Strauss è abbastanza chiaro e dice esplicitamente che in fondo l'alternativa in sede musicale tra naturalismo e convenzionalismo, tra oggettivismo e convenzionalismo, se così volete, che è uno dei grossi problemi appunto di teoria musicale, ma anche non soltanto di teoria di filosofia della musica, ma anche direi che incide sul livello della pratica musicale stessa, perché a seconda dell'una o dell'altra alternativa l'atteggiamento del musicista e dell'ascoltatore sarà presumibilmente diverso. Cioè diverso il mio atteggiamento se io ritengo che e come musicista io debbo attenermi a regole che in fondo sono determinate dal materiale stesso, perché vi è un'obiettività di base che io non posso sconfessare, e invece l'atteggiamento del musicista come completamente libero di fronte al suo materiale. Ecco, questa alternativa naturalismo e convenzionalismo, dice Lévi-Strauss, è sostanzialmente una falsa antinomia, un problema da rivedere, anche se non approfondisce questo discorso. Su questa affermazione è fondamentalmente molto chiaro, persino sulla questione del carattere totalmente convenzionale del linguaggio verbale, Lévi-Strauss ogni tanto nutre qualche dubbio sul modo di gestire questo problema, e quindi vi è una tematica interna a Lévi-Strauss che potrebbe essere affrontata a parte più in generale. Per quanto riguarda il senso di questo atteggiamento, potremmo però semplicemente attestarci su questa conclusione. Lévi-Strauss, dopo aver affermato il relativismo e il carattere culturale del primo livello di articolazione, comunque manifesta l'intenzione di operare un ulteriore ancoramento a partire da questo livello ancora al livello naturale. E questo non ci sorprende, perché? Perché già nelle nostre considerazioni precedenti abbiamo già fatto un discorso, ad esempio sul ritmo implicitamente, sull'ascolto, sul modo dell'ascolto, sull'emozione musicale, che giocava una carta molto impegnativa sull'aspetto naturale, fisiologico naturale del problema. E quindi qui si fornisce una delimitazione, una restrizione in questa direzione, proprio facendo un'operazione simmetrica, diciamo, relativamente al materiale sonoro. Ho già detto, e conviene ripetere, che questo atteggiamento, che è un punto di notevole importanza, non arriva a rimuovere quella distinzione fra suoni e rumori che abbiamo proposto più volte. I rumori sono rifiutati. Le selezioni di cui parlavamo prima, le selezioni culturali di cui parlavamo prima, hanno comunque appunto un limite preciso in questa discriminazione tra suoni e rumori. Io posso sì operare all'interno di un intervallo delle divisioni, diciamo, a piacere, ma non posso inserire dentro il quadro delle mie possibilità musicali ciò che normalmente si chiamano rumori. E vengono rifiutati per ragioni di coerenza teorica che va riconosciuta qui, non in forza di un pregiudizio musicale. Noi dovremo inversamente essere in grado, inserendo ciò che normalmente si chiama rumore nel linguaggio corrente, nel musicale, essere in grado di fare un discorso altrettanto teoricamente coerente, cosa che sempre non accade perché per lo più ci si contenta appunto dell'atteggiamento empiristico. Esistono i fenomeni uditivi, tutto è relativo, io posso far valere dentro il mio discorso musicale i fenomeni uditivi che voglio. Questa non è una giustificazione teorica, questa è semplicemente una piattezza empiristica proposta come tale. Ecco, invece, Lévi-Strauss fa un rifiuto del rumore dentro un quadro teorico molto coerente, e coerentemente rifiuta anche quella che viene chiamata musica concreta. Che cos'è la musica concreta? Vi prego di prendere nota di questa espressione. Si tratta di un titolo piuttosto generico che serve a indicare una delle tante pratiche compositive sperimentate nel corso del nostro secolo. Una pratica compositiva che include il rumore nella composizione. Come lo include? E qui si riferisce certamente a alcune esperienze in ambito, specialmente in ambito francese, ma qui sono esempi in varie direzioni, o comunque una tendenza alla musica concreta c'è un po' dappertutto. La direzione a cui si riferisce Lévi-Strauss intende una tendenza a rifiutare intanto le sonorità tradizionali, quindi i suoni prodotti strumentalmente, e proprio ad attingere dalla natura, dall'ambiente circostante, si intende i suoni, i rumori, quello che facendo registrazioni per strada, in fabbrica, in luoghi qualunque, e eventualmente manipolando questi materiali sonori in modo da rendere, diciamo, il rumore riconoscibile. Cioè, cosa vuol dire questo? In modo da sopprimere il rapporto normale e quotidiano che un certo rumore ha con la realtà, e quindi a sopprimere un legame. Noi sentiamo, registriamo, andiamo in strada con il registratore, registriamo rumori di clacson, frenate, gli auto, ecco, tutti questi rumori sono per noi, se li ascoltiamo, riconoscibili e riportabili a certi determinati oggetti o certe determinate situazioni quotidiane. L'auto appunto va frenata. Noi, come musicisti concreti, ci serviamo del materiale sonoro che troviamo, ecco qui l'atteggiamento invece naturalistico, potremmo dire simile al pittore secondo Lévi-Strauss. Ci serviamo di questi materiali sonori, li manipoliamo. Cosa vuol dire? Beh, usiamo le varie possibilità che la tecnica oggi ci offre di trasformare, di sottoporre a variazioni questi suoni. E cosa succede? Succede che poi proponiamo un prodotto sonoro che è composto di questi rumori così trasformati. Quali sono le osservazioni di Lévi-Strauss in proposito? Sono piuttosto interessanti, proprio perché Lévi-Strauss vede qui proprio una esemplificazione molto precisa di ciò che lui intende dire e di ciò contro cui lui intende parlare. Si dice che qui ci si assoggetta, si subisce in certo modo il confronto diretto con certi dati naturali, primo punto, operando, e questo è indicativo, anzitutto la disintegrazione del sistema delle significazioni attuali o virtuali in cui questi dati figurano a titolo di elementi. E la manipolazione che scopo ha? Ha scopo di togliere da questi materiali sonori il sistema di significazioni attuali o potenziali in cui questi elementi figurano nella realtà stessa a titolo di elementi, cioè di unità di base. Ecco che allora vi è una sorta di perfetto parallelismo tra ciò che fa la musica concreta e ciò che fa la pittura astratta. Cioè, cosa fa la pittura astratta? La pittura astratta prende dei dati naturali, colori, opera quella disintegrazione del sistema delle significazioni attuali e virtuali in cui questi dati figurano a titolo di elementi, cioè toglie il riferimento tra il colore e la cosa a cui è inerente, tra il colore e la forma, tra la forma e l'oggetto, usa solo la forma, propone solo la forma, eventualmente in libere deformazioni. Così fa anche la musica concreta nei confronti del rumore. Assume il rumore, e già questo, naturalmente per Lévi-Strauss è particolarmente grave, perché assume un dato che non appartiene a un'articolazione possibile. O meglio, viene in realtà proprio in questo fatto che il rumore rimanda alla cosa, cioè il rumore, la frenata dell'auto rimanda all'auto, c'è una qualche struttura di significato, c'è un sistema di significazioni virtuali o attuali di questi rumori. Ma la musica concreta non solo si impadronisce del rumore, di questo fatto naturale, ma per di più toglie ad essi il carattere di segno, toglie ad essi quel carattere di rinvio, di quel carattere di significatività possibile. Dice Lévi-Strauss, li tratta come pseudosuoni, cerca di fare del rumore uno pseudosuono. Suono musicalmente inteso, non ha un rimando ad altro come caratteristico della qualità sonora. Non a caso, appunto, noi diamo ai suoni dei nomi che appartengono a loro come tali, mentre nel caso dei rumori abbiamo bisogno di un riferimento. Ecco, quindi tenta di fare dei rumori, degli pseudosuoni, togliendo il carattere di segnale, togliendo questo carattere semiologico. E addirittura arriva a dire Lévi-Strauss, se questo riferimento alla cosa venisse mantenuto, forse potremmo disporre di un primo livello di articolazione e eventualmente potremmo proporre qualcosa a un secondo livello di articolazione, cioè potremmo produrre opere che elaborano questo primo livello di articolazione e forse appunto arrivare a un risultato interessante. Cioè addirittura dice, se mantieni il carattere di segnale, allora forse puoi elaborare un secondo livello di articolazione e quindi porti a livello del formale simile a quello di ogni altra arte. Se invece compi questo tipo di operazione, togli di mezzo nettamente qualunque possibilità di un primo livello di articolazione e quindi qualunque possibilità di significato, togli la condizione stessa del significato. Cioè Lévi-Strauss sostanzialmente dice, mantenendo il primo livello di articolazione forse puoi arrivare a un significato musicale anche con rumore. Questo è particolarmente pesante come affermazione, vuol dire proprio se nell'ascolto viene mantenuto il riferimento della frenata all'auto, del cigolio alla porta, ecco che realizzi forse un significato. Invece se risulta impossibile, dice Lévi-Strauss, definire dei rapporti semplici che formino un sistema già significativo su un altro piano e che siano in grado di fungere da sostrato di una seconda articolazione. Ben inteso, questa ipotesi è accompagnata dall'idea che comunque ne puoi cavare fuori solo un linguaggio estremamente povero, perché è un linguaggio che il rumore, siccome non è caratterizzato da una proprietà differenziale che possa stabilire un ordine, come nel caso del suono, non è organizzabile in un linguaggio effettivamente ricco, quindi è comunque accompagnata da varie limitazioni. Per quanto si inebri dell'illusione di parlare, dice ancora la citazione di Lévi-Strauss, e questa è molto caratteristica, la musica concreta non fa altro che annaspare in prossimità del senso. Ecco che siamo regrediti a livello del balbettio infantile, che è appunto rumore, che non ha ancora trovato i suoni da selezionare, non ha ancora trovato il primo livello e quindi mai e poi mai potrà trovare un secondo livello di articolazione. Le implicazioni di questo discorso è evidentemente che il rumore non può essere all'origine, il fondamento di un linguaggio per le ragioni che abbiamo detto, e quindi non può partecipare all'opera musicale, ma questo vuol dire inversamente che la musica deve essere un linguaggio. E questa è, ritorniamo alle nostre affermazioni particolarmente impegnative, dove il riferimento linguistico non è più come in realtà era nelle prime nostre, nella prima nostro movimento del problema, un riferimento usato piuttosto elasticamente, un riferimento effettivamente, diciamo, del lato metaforico. Qui direi che è il problema concettuale che viene in questione, secondo la distinzione che io feci fin dalle prime lezioni.